peccatore. E chi deve accogliere il Salvatore del mondo se non i peccatori? Meno male! Non siete contenti che Gesù accoglie i peccatori? Mi ricordo quando leggevo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, la storia della donna presa in adulterio, che i farisei e i scribi avevano portato davanti a Gesù e detto: questa donna è stata presa nell'atto di adulterio. Gesù, che ne dice? La legge di Mosè dice che dobbiamo lapidare tale donna. Tu che ne dice? E voi sapete la mia testimonianza. Anche io dicevo: e Gesù, che ne dice di me, Craig Quam? Che anche io sono un adultero, sono un grande peccatore. Tu accoglierai me, peccatore? E meno male che Gesù accoglie il peccatore. Gesù accoglie chi conosce di essere peccatore. E quindi Gesù, per dimostrare a questi farisei, anche peccatore, il cuore del Padre, racconta queste tre storie. La prima storia di questa pecora smarrita. Voi sapete che le pecore non sono gli animali più intelligenti. Anzi, se parli con un pastore, sono animali molto ignoranti. Le pecore, per chi non sa, se una pecora cade e si sdraia con i piedi in aria, molte pecore non sono capaci di rialzarsi in piedi, perché magari sono troppo grassi, pieni di acqua. Come è fatto il loro corpo, tante volte non riescono neanche a rialzarsi in piedi. Sono animali stupidi e si perdono per la via. Ma Gesù racconta questa storia di questo uomo che lascia quei 99 che sono sicuri per cercare quello che era perso. E poi la seconda storia è questa donna che aveva queste 10 monete, drame. Nella cultura ebraica non c'era la fede come abbiamo noi, come segno di fedeltà nel matrimonio, come segno che siamo sposati, ma le donne ebree avevano una collana di 10 monete, che era un regalo di nozze, era un po' la sua fede, il segno. Non erano solo 10 monete che lei ha perso uno. Lei ha perso una di questa collana, quindi la sua fede, e quindi per lei è una cosa molto importante. Pulisce tutta la casa per trovare quella cosa. E Gesù racconta che quanto di più Dio e gli angeli in cielo si rallegrano quando un peccatore si ravvede e torna a Lui. E poi questa terza storia, che credo che conoscete tutti quanti. Quanti di voi conoscete questa storia? Alzate la mano, no? Il figlio prodigo, no? E in questa storia ci sono tre persone: c'è il padre, c'è il figlio minore e c'è il figlio maggiore. Tre persone che tutti e tre rappresentano qualcuno. Il padre, secondo voi, chi rappresenta? Il Signore, Dio, no? Il figlio minore chi rappresenta? Tutti quanti noi, no? E il figlio maggiore chi rappresenta? Me. Dipende, no? Se abbiamo l'atteggiamento come figlio maggiore, rappresenta te. E quindi vogliamo vedere un po' questa storia. Questo uomo, in versetto 11, aveva questi due figli. E il primo figlio viene: padre, dammi tutto quello che mi aspetta, la mia eredità, perché ho deciso di andare via da te. Voglio scoprire il mondo, voglio avere avventure, voglio staccarmi da te. E quindi il padre, sicuramente che non era contento, ma concede queste cose. E anche qui vediamo come Dio ci dà libero arbitrio. Tante volte noi, quando ci accadono le cose brutte, con chi prendiamo? Con chi prendiamo? Col Signore, no? Perché Dio ha fatto cadere questa cosa brutta nella mia vita? Anche questo figlio potevo dire in questo paese lontano, quando le cose cominciarono ad andare male, perché Dio ha permesso che io sono qua in questa situazione che devo mangiare il cibo dei maiali e sto morendo di fame? Tante volte noi abbiamo questo atteggiamento verso Dio. Potremmo paragonarlo ai miei figli, no? Abbiamo un giardino davanti a casa non grandissimo, ma gloria a Dio per quello che è. E io dico ai bambini, giocate qui nel giardino, non andate a giocare in mezzo a via Mercato Vecchio, perché le macchine passano, specialmente quando fa giallo col semaforo vicino a casa mia. Giallo in Italia vuol dire andare più forte, no? Giusto? O no? Giallo non è questo quello che vuol dire in Italia? Giallo? Vai a 100 km all'ora? Mi pare di sì. E quindi a volte, boom, proprio indietro a casa. Oh, hanno aperto una nuova autostrada qui, Cairano Montebelluna. No? E quindi sulla nostra piccola stradina i bambini giocano, fanno i rollerblade, le biciclette, perché non passa quasi mai nessuno, ma non permetterei mai loro di giocare in via Mercato Vecchio, perché è pericolosissimo. E quindi se io dico per 18 anni, Abigail, Joshua, non giocate in via Mercato Vecchio, e loro come questo figlio prodigo dicono, ah, io so meglio di te, voi genitori non capite niente. Gli adolescenti credono di sapere tutto, ma poi fanno figli e comprendono che non sapevano niente. Ma se loro non mi danno ascolto, dicono, ma mio padre è vecchio, lui ci vuole legare, ci vuole costringere la vita, io vado a giocare in Mercato Vecchio, no? Poi, pum, passa una macchina che c'è il giallo, investe mio figlio, e poi in ospedale dice, perché mio papà ha permesso questo? Perché tuo papà? Tu hai deciso di andare a giocare lì nella strada. E anche qui questo primo figlio, lui ha deciso di lasciare la sicurezza della casa del padre. E quindi vediamo che lui va in questo paese lontano e spende in versetto 13 tutte le sue sostanze vivendo dissolutamente. Parti, no? Martini, c'è la festa qui, quindi bere, ubriacarsi, non sappiamo cosa ha combinato, ma scopriremo dopo dal fratello maggiore. Ma in versetto 14, ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia, egli cominciò ad essere in bisogno. Quindi già è su una buona strada di riconoscere di aver bisogno. L'uomo che non vede il bisogno non crede di aver bisogno di Dio, no? Ah, io sto bene, sono ricco, c'è una fabbrica qui nel Veneto, c'ho la salute, c'ho le vacanze nei Maldive, ma chi ci pensa di Dio, no? Magari anche questo ragazzo, prima, quando avevo tutto, non ci pensavo neanche, né del suo padre né del Signore. Ma qui comincia a essere in bisogno. E versetto 15, allora andò a mettersi con uno dei abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Quando un figlio di Dio si mette con uno del mondo, questa è la fine che farà, a pascolare i porci. No? Quindi stiamo attenti, noi credenti, voi scapole, le scapoli, di mettervi con uno che non è credente, o mettervi in affari con i non credenti. La Bibbia lo vieta, e se noi lo faremo raccoglieremo i frutti di questa cosa. Ma lui si lega con un pagano, e noi vediamo quello che va a fare, a pascolare i porci. Per gli ebrei, voi sapete, per gli ebrei i porci che cos'erano? Erano immondi, erano gli animali più sporchi. Gli ebrei non è permesso di mangiare maiale, figurati pascolare i maiale e curarli. Era il lavoro più abominevole per un ebreo, curare i porci. Era proprio, non si poteva arrivare più in fondo. E quando uno cerca la soddisfazione del mondo, nelle cose del mondo, il diavolo ti porta sempre più in basso. Vi ho raccontato che quando io ero nella tenda Cristo la risposta, noi una volta eravamo nella città di Las Vegas, che sicuramente avete visto nei film, no? E lì evangelizzare in mezzo alla città di Las Vegas, ho conosciuto persone come voi. Ho conosciuto uomini benestanti, padri di famiglia, persone che addirittura frequentavano chiese evangeliche. Però voi sapete in che stato io li ho trovato a Las Vegas? Pensate un attimo. Barboni. Barboni che mendicavano sul marciapiedi. E parlando abbiamo aiutato alcuni di questi, alcuni hanno accettato il Signore e il Signore li ha trasformato la vita. Ma parlando con queste persone, sì, io stavo bene, avevo una ditta, mia moglie, 3 figli, andavo in chiesa, sono venuto qui a Las Vegas a fare vacanza e quel vizio di azzardo mi ha preso come una serpente e mi ha legato e ho speso tutto quello che avevo nei giochi di azzardo. Mia moglie mi ha lasciato e i miei figli non vogliono parlare con me. E dalla depressione sono arrivato a bere e eccomi qua, sulla marciapiede, faccio barbone, vivo della carità della gente. Però tu vedi Las Vegas nella televisione, no? Tutto luccicante, avete visto, no? Tutti gli spettacoli, tutte cose belle, ti attira. E anche questo giovane, no? Ah, quell'altro paese, la casa del padre è noioso. Vuoi andare a Las Vegas a vedere la luce e vivere? Ma lui finisce per dare da mangiare i porci. In versetto 17, allora rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Quindi solo quando un peccatore, no, arriva la rivelazione, ho bisogno di Dio, la mia vita è in rovina, la mia vita lontano dal Padre è un macello, solo in quel momento allora è in grado di tornare al Padre. E in versetto 18, mi leverò e andrò da mio Padre e gli dirò: ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Quindi il pentimento, il riconoscere che qui nel mondo c'è il cibo dei porci, qui fino adesso ho gestito io la mia vita e ho fatto un macello. Ho bisogno del Padre, ho bisogno del Padre che mi almeno mi rende un suo servo. L'ultimo posto in casa di mio Padre è meglio di quello che vivo adesso. Quindi si pente, decide, io tornerò, io chiederò a mio padre di perdonarmi. Lui non sa ancora se il padre lo perdonerà. Il padre potrebbe dire: vai via, cretino, stupido, ti ho dato la tua eredità, l'hai sprecato, adesso raccogli quelle che hai seminato. Il padre poteva anche dire questo, no? E sarebbe stato giustificato a dirlo. Adesso hai voluto questa vita, godelo. Ma noi vediamo in versetto 20 che non era questo l'atteggiamento del padre. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. In versetto 20 scopriamo il padre, credo, che si intende da questi versetti, cosa facevo ogni giorno? Guardava. Lui guardava l'orizzonte ogni giorno. Chissà che oggi tornerà mio figlio. Pregava. E anche vediamo che quando lui vede il figlio, cosa avevo? Ira. Adesso quando arriva io lo dirò 4, no? Adesso lo farò strisciare a terra e chiedere perdono 1000 volte, licarmi i piedi e forse lo farò pulire le stalle a casa mia. Questa è la reazione del padre? No. Il padre ebbe compassione. E non solo ebbe compassione, corse. Questo è un uomo ricco, no? Solo gli uomini ricchi e nobili avevano anelli di autorità sulle mani. Era un padrone, era un uomo ricco, nobile. Non era dignified, non era appropriato per lui di correre verso un altro, no? Perché lui era, sai, una persona in vista, una persona ricca, reale. Non era appropriato che lui correva, lui doveva camminare come un re. Ma il suo amore e la sua compassione spinse questo padre di correre. Gli si gettò al collo e lo baciò. E questo è il cuore di Dio Padre verso il mondo. L'amore che il Padre ha. Il Padre sta guardando ogni giorno per figli prodigi che vogliono tornare a casa sua, che vogliono tornare e avere comunione con Lui. In versetto 21 il figlio comincia la sua confessione: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma lui non riesce, notate, neanche a dire quella frase: fai di me un servo salariato, fai di me niente, fammi mangiare i bricioli di casa tua. Non arriva neanche a quel punto, perché in versetto 22, prima che lui può finire il suo ravvedimento, la sua confessione dei suoi peccati, il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un agnello al dito, anello, e dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci. E anche questa mattina, se tu sei un prodigo, non hai mai conosciuto il Padre, questa mattina è il momento per te di conoscere il Padre, di essere abbracciato. Bisogna, come il figlio minore, riconoscere: non sono degno di essere tuo figlio, Dio. Fai di me il minimo dei tuoi servi. Questo è il primo passo che deve fare. O magari tu sei un credente già, ma stai mangiando ultimamente i cibi dei porci. E magari questa mattina, prima di prendere la Santa Cena, prenderai quel momento di confessare quello che hai fatto al Signore. Ma sappi, come questo padre in questa storia, Dio ti accoglierà. Dio ti perdonerà. È il cuore di Dio di rivestirti con quel vestito reale che tu una volta avevo, di avere l'anello sul dito e i sandali ai tuoi piedi. L'anello era un segno di autorità, di appartenenza al Padre. E i piedi cosa facevano? I sandali cosa facevano? Separavano i piedi dal sporco. La purezza che il Padre, la separazione del mondo. E poi vediamo che cominciano a fare questa festa. Il Padre è pieno di gioia per questo figlio che era perso, che adesso è ritrovato. Ma in versetto 25, quando il figlio maggiore torna in casa, sente la musica, la festa, ma cos'è questo? In versetto 27 viene detto: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma uno penserebbe, no? Che anche il figlio maggiore sarebbe contento, no? Gloria a Dio! Abbiamo pregato per mio fratello minore per tanti anni e oggi è tornato. Ma lui era contento? Per niente, addirittura era arrabbiato, infuriato. Udito ciò, in versetto 28, egli si adirò e non volle entrare, si è incavolato. Quel mio fratello, quel perdente che ha sprecato le cose, io non entro neanche, io non sono contento che è tornato lui. Ma alla fine di versetto 28 vediamo di nuovo il cuore del padre, no? Il padre era col figlio minore, con gli altri a far festa, e il padre, quando viene a sentire che il figlio maggiore non vuole entrare, cosa fa il padre? Fa come col figlio piccolo, lui esce, lui va verso col figlio maggiore e lo pregava di entrare. Figlio, dai, vieni a far festa. Tuo fratellino è tornato nella casa del padre, io sono pieno di gioia, anche tu dovresti aver gioia. Ma qui vediamo in questa storia che questo fratello maggiore, anche se lui dimorava nella casa del padre, no? Abitava nella casa del padre, il suo cuore era molto lontano dal cuore del padre. Lui era lì fisicamente, ma spiritualmente no. E lui è arrabbiato. Ah, se viene quell'altro fratello in chiesa, io non ci vengo. Ci sono credenti come il fratello maggiore, no? No, se viene quel fratello in Austria, io non ci vengo. E prendi la Santa Cena con questo atteggiamento. Quella persona là non posso sopportare. Ma lo deve sopportare perché Dio lo ha sopportato. E quindi lui è arrabbiato. E vediamo un po' il peccato del fratello maggiore, no? Il fratello minore, il suo peccato era evidente, no? Perché lui, scopriremo, andava con le donne, beveva. Era tutto esterno il suo peccato. Ma il fratello maggiore, il suo peccato era dentro, era nascosto. Nessuno poteva vederlo, lui poteva esternamente sembrare uno molto religioso che andava ogni domenica in chiesa. Ma il suo peccato era grave quanto il peccato del fratellino. Lui non amava suo fratello, lui era arrabbiato che era tornato. E poi in versetto 29, lui comincia con le sue parole a esporre il suo stato interiore, i suoi peccati. In versetto 29, ma egli rispose al padre e disse, ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. In questi due versetti scopriamo tante cose riguardo il cuore del fratello maggiore, no? Prima cosa, il suo rapporto col padre erano di opere. Io ti ho servito per tanti anni, tu mi devi. Questo fratello maggiore non aveva sperimentato la grazia. Io ho fatto tante cose e tu sei in debito con me. Tu devi fare per me, padre. E fratelli e sorelle, voglio dirvi, se questo è il tuo stato con il Signore, non riceverai mai le benedizioni di Dio nella tua vita. Perché Dio non ti dà le sue benedizioni in merito a quello che tu fai, ma in merito di chi? Gesù. Il figlio minore ha capito questo concetto. Lui disse, non sono degno di essere tuo figlio. Non sono degno di meritare niente che tu mi puoi dare. Ma io mi appoggio completamente sulla tua misericordia e la tua grazia. E cosa ha ricevuto in cambio per questa fede che ha posto nel Padre? Il vestito, l'anello, i sandali, una festa, la gioia nella casa del padre, la gioia della salvezza. Ma il figlio maggiore, anche se abitava in chiesa e andava sempre in chiesa e faceva tutte le sue preghiere, lui non sperimentava la gioia di vivere col padre. Non è giusto, Signore, che tu hai dato una casa a Andrea e non a me. Avete mai fatto questi discorsi col Signore? Confessateli, no? Tu vedi un altro fratello, un altro credente che viene benedetto e tu sei geloso. Io lo confesso. E tu cominci a ragionare col Padre, no? Non è giusto, Padre, io ti servo a Montebelluna per tanti anni. Ma Dio non è in debito con noi. Anzi, se Dio dovrebbe darci quello che meritiamo, cosa dovrebbe darci? L'inferno. Perché è questo che meritiamo. Ma il figlio maggiore non ha capito questo. Lui, io ho servito te e ho obbedito e non mi hai fatto mai niente. Perché il rapporto che lui aveva con Dio era per le opere. Io ho fatto tutto questo, quindi tu mi devi dare questo. Non era un rapporto di grazia. E lui era anche orgoglioso. In versetto 30, lui dice, questo tuo figlio, no, non mio fratello, questo tuo figlio, ha divorato i tuoi beni con le prostitute. Quindi lui era orgoglioso. Io sono meglio di lui. Lui ha sprecato i beni con le prostitute, con l'ubriacarsi, con tutte queste cose, e tu lo fai festa? E a me non hai mai fatto festa? Questo fratello maggiore era molto bravo a pubblicare i peccati di suo fratello e di vedere i peccati di suoi fratelli, ma era cieco ai suoi peccati. Lui era completamente oblivio ai suoi peccati. Ma in versetto 31 il padre gli disse, figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Non hai capito? E voglio dirvi questa mattina, perché l'ho sentito questa mattina in preghiera, che diversi di voi vivete come fratello maggiore. Il vostro rapporto con Dio è un rapporto di opere. E tu sei geloso degli altri perché vengono benedetti. E tu hai questo Dio, tu devi, io ho fatto, tu mi devi. E perciò non hai gioia nel tuo cammino con Dio. Tu sei fuori, io non ci vado dentro. No? Questo è il tuo cristianesimo, è triste, perché io so per esperienza, l'ho sperimentato. È triste star fuori. E dire, oh, io per orgoglio, no, io non ci vado dentro. Ma il padre disse, figlio, non hai capito, tutto quello che ho è tuo. Tu potevi fare feste in qualsiasi momento, per fede. Non perché hai lavorato per me, ma perché tu sei nato nella mia famiglia. Questo fratello maggiore non è diventato figlio del padre in merito di quello che lui ha fatto, o sbaglio? Lui è figlio perché è nato nella famiglia, unicamente per grazia. Lui non ha fatto niente, io non ho fatto niente per nascere nella famiglia di mio papà. Voi avete fatto qualcosa? Siete nati in quella famiglia e di conseguenza ereditate quello che ha quella famiglia. E il padre disse al fratello maggiore, figlio, non hai capito? Tutto quello che ho è tuo. Tu hai vissuto in casa mia tutti questi anni e non hai goduto tutte le benedizioni del Padre. E ci sono credenti anche in questa comunità. Tu sei tanti anni, ma non stai godendo le benedizioni di Dio. Perché tu pensi, tu mi devi. Dio non ti deve dare niente. Ma quando scoprirai come il figlio minore, Padre, io non sono degno di niente, è tutto per la tua grazia. Allora puoi entrare nella festa, puoi stare fuori come lui e dire, io non ci vado dentro, io sono meglio degli altri fratelli, io merito più di loro le benedizioni di Dio. Puoi rimanere così, ma sarai triste. Secondo voi lui era contento a star fuori? No, era miserabile. Era pieno di amarezza verso suo fratello. Ma il padre disse, figlio, tu sei sempre con me, ogni cosa è mia. Ogni cosa che ho è tua. Quando vuoi fare una festa, farlo. Tutto quello che ho è tuo, di godere. Le mie benedizioni sono sempre a disposizione. Ma se dovevo far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Vuoi alzarci in piedi?